redigio.it e la storia continua. Storie milanesi del dopoguerra. Per controllare la situazione era permessa durante l'allarme la circolazione soltanto agli uomini della UMPA, che erano un po' gli angeli custodi della città. A 210 metri da casa mia, in piazza Bacone, dove ora sorge il complesso scolastico, c'era la rimessa dei tram interurbani, obiettivo strategico per gli aerei, e tutte le case della piazza sono andate distrutte, ma la rimessa non è mai stata centrata. Disgraziatamente, tra i palazzi colpiti, vi fu la vinicola dei Rios, che aveva tutte le proprie botti, ovviamente in cantina, e tutta la famiglia proprietaria morì annegata in quel vino quando la casa crollò sulla cantina rifugio. Quando iniziai a frequentare la seconda elementare, fu il periodo dei grandi bombardamenti. Era più tempo che si stava nello scantinato della scuola, ma si riusciva ugualmente a fare lezione. Dopo 2 mesi i miei genitori decisero di sfollare a 35 chilometri da Milano, in Brianza, dove abitava mia nonna. Ricordo il viaggio impensabile ora. Si fece trasloco con i mobili della sola camera e tutte le altre masserizie su un carro di campagna, quelli con le due ruotone in legno del diametro di almeno 1,5 metri, trainato da un cavallo. Partenza alle 6, arrivo alle 12. A Merate, la rimanente mobilia doveva rimanere a Milano, altrimenti la casa, vuota, poteva essere requisita da autorità. Dopo quelle 6 ore di viaggio, con l'intuibile sballottamente, non vi dico come sono arrivati a destinazioni mobili. Nella scuola del paese, nel giro di pochi mesi, dovetti imparare persino il dialetto, perché lì solo la maestra parlava italiano, anche se tutti lo capivano naturalmente. Per tutto il tempo dello sfollamento mio padre andava al lavoro a Milano il lunedì mattina e tornava il venerdì sera, sempre per le ragioni di presenza nell'appartamento già accennate, e anche perché il viaggio da e per la città non era certo come lo si può immaginare oggi. Le vetture, per i treni non di lungo percorso, come la linea per Lecco, erano i carri bestiame. Per un'ora e più si stava in piedi, ammassati appunto come bestie, in quei trasporti che ora non si usano nemmeno più per i cavalli e i bovini. C'è anche da considerare che i treni venivano spesso mitragliati dai caccia, mentre i viaggiatori si disperdevano velocemente nelle campagne a lato della ferrovia. L'attesa in stazione da parte delle famiglie sfollate a venerdì sera era di grande preoccupazione, e appena si vedeva scendere dal convoglio il proprio caro esplodeva un'immensa gioia. Una cosa veramente tragica che ricordo era che alla sera, al paese, quando passavano i bombardieri che andavano verso Milano a sganciare le bombe, noi andavamo sopra un'altura poco lontano e da lì vedevamo il bagliore degli incendi della nostra povera città. Pensando alla nostra casa, ma ci sarà ancora? Vedevamo la distruzione e la morte in diretta. Vicino alla nostra casa c'era una sorta di cascinotta dove, oltre ad altri animali da cortile, conobbi i bacchi da seta. Erano disposti su 2 tavole a castello, piene zeppe di foglie di gelso, e mi facevano impressione quei grassi bruchi bianchi che si muovevano sinuosi. Dopo qualche settimana ritornai e trovai tutto l'ambiente cambiato. C'erano tanti bozzoli sospesi, avvolti in un nugolo di filamenti finissimi. Il tutto sembrava una nuvola con dei piccoli dirigibili immobili. Che strana e affascinante impressione mi fece quello stanzone. Il mio gioco preferito, oltre alle costruzioni con i legnetti di vario tipo, era un'automobilina di fabbricazione tedesca, una Schuco, che funzionava ovviamente a carica. Ma se si soffiava sul tettuccio, si fermava o si rimetteva in marcia. E non solo. Quando andava in retromarcia, se incontrava un ostacolo, ripartiva in avanti. Aveva anche le ruote anteriori sterzabili e il vano motore apribile. Un miracolo della meccanica. Un giorno, quando mio padre era solo a Milano, verso la fine della guerra, sulla strada i repubblichini sentirono dei colpi di arma da fuoco e pensarono che fossero sparati dai partigiani dei tetti o dagli appartamenti dell'ultimo piano, il quarto del nostro palazzo. Salirono, non trovarono nessuno nei solai e così batterono alle porte di tutti quegli appartamenti. Se non avevano risposta, sparavano sulle serrature e entravano in casa per controllare. Fecero altrettanto con la nostra porta di legno, che aveva uno spessore di circa 10 centimetri, e un archetto di rinforzo in ferro nell'altra anta. Distrussero il tutto. Entrarono e rovesciarono tutti i cassetti per scoprire se c'erano armi nascoste. Naturalmente, non trovarono niente e nessuno, e se ne andarono. Ma se mio padre fosse stato in casa, o peggio, dietro la porta per aprirla, gli sarebbe presa la pallottola in pieno petto. Quel proiettile rimase per anni conficcato nella parete di fronte all'ingresso, sino a quando non cambiamo tappezzeria nel corridoio.
www.redigio.it e la storia continua.